meccanica quantistica è una teoria fisica con un approccio molto diverso da quello della fisica classica alla interpretazione dei fenomeni, delle loro proprietà e delle loro relazioni. La fisica classica aveva mostrato una certa inadeguatezza, particolarmente nello spiegare fenomeni quali lo spazio-tempo, la stabilità degli atomi e l'effetto fotoelettrico, che la fisica quantistica invece associa a un comportamento corpuscolare della luce, oltre a quello classico di vapore. Una caratteristica peculiare della meccanica quantistica che governa le particelle subatomiche che compongono gli atomi è quella di fornire soltanto predizioni di natura probabilistica piuttosto che deterministica, tipica della fisica classica.
Questo è molto importante, perciò c'è un cambiamento radicale di impostazione tra l'aspetto deterministico del rapporto di causa effetto e il rapporto invece probabilistico di relazione. Perciò questo poi cambia completamente le cose da una meditazione di tipo normale, una meditazione basata su quella che è la fisica classica, quella che facciamo normalmente, una meditazione invece con visualizzazione che è basata essenzialmente sulla fisica quantica.
La teoria condivisa sull'origine del nostro universo sostiene che esso sia praticamente infinito e che continui in tutte le direzioni. Di conseguenza tutto è questione di probabilità, poiché ovviamente nell'infinito anche gli eventi più improbabili diventano possibili.
E su questo è basato la visualizzazione, cioè la possibilità che appunto è abolire i concetti di tempo e spazio legati a questa dimensione, completamente resettando la parte del lobo parietale, per poter estendere un nuovo concetto di spazio che diventa infinito. Questa parola la sostituirò dell'universo la sostituirò con il cosmo, perché solo il cosmo è veramente infinito.
La meccanica quantistica descrive tutta la realtà e la sua equazione fondamentale è quella di Erwin Schrödinger, con la quale egli mutò la nostra percezione della realtà, dimostrando che le particelle subatomiche potevano esistere in più luoghi allo stesso tempo e che le particelle potevano occupare lo stesso spazio nello stesso tempo.
E questo è molto importante, perché su questo si basa il concetto poi di universi paralleli e del fatto che poi esiste un cosmo infinito, la possibilità del trasferimento del principio cosciente da un universo all'altro, da una dimensione all'altra, che è basata scientificamente sul principio di Schrödinger.
Il mondo subatomico che ci costituisce è perciò un universo nebuloso di probabilità finché uno non lo osserva, e allora tutte le probabilità prendono la forma di una sola realtà definita.
Esatto, questo è il problema nostro, perché noi abbiamo infinite possibilità, solo che purtroppo usiamo un metodo sbagliato per approcciarci a questa infinita realtà, quello di osservare razionalmente quello che noi siamo. In quel momento noi diventiamo questa cosa. Io in questo momento che uso la mia razionalità per parlare con voi sono quello che sono come persona, però sono qui in questo mondo con voi. Potevo essere in tantissimi altri posti, potevo vivere tutta una serie di dimensioni diverse, però facendo in questo modo che sto facendo, sono costretto in qualche modo, e può essere anche utile, ma comunque sono costretto, a stare in questo mondo. Ed è la grande scoperta di Everett, che poverino è morto solo, è povero e alcolizzato, pur essendo una mente eccelsa sotto ogni profilo, che appunto diceva: ma perché, se esistono tanti mondi, tanti universi, noi ne vediamo uno solo? Perché appunto noi siamo costretti, applicando la pura razionalità, il principio deterministico della fisica classica, a vedere un mondo per volta, una realtà per volta, che in questo momento è questa nostra, di questo centro di quarto, ma non esiste solo questo.
Ma l'indeterminazione quantistica non può riguardare solo l'infinitamente piccolo, ma il modo con il quale ogni cosa funziona, poiché l'equazione di Schrödinger riguarda le galassie, le stelle, le pietre, le emozioni e i sogni.
I fisici classici, da Newton in poi, tutti quelli che ancora oggi si ostinano a praticare la fisica classica, loro dicono, ma in fin dei conti questo mondo della fisica quantica è un mondo di particelle. Sono degli stupidi, perché naturalmente noi di che cosa siamo fatti? Noi siamo fatti di particelle. L'atomo è soltanto un insieme di particelle. E questa legge funziona per le particelle. Certo, non abbiamo ancora sviluppato una teoria comprensibile, perché tutte e due in realtà sono consistenti da un punto di vista matematico e in qualche modo coerenti, perciò tutte e due devono avere una spiegazione. Però esiste una sola realtà e di conseguenza non abbiamo trovato la legge che spieghi l'uno, che spieghi la formula che poi spieghi l'unicità delle cose. Questo manca, però tuttavia abbiamo prove certe che le cose stanno come le descriviamo, e se siamo fatti di particelle, se le particelle possono stare in questo mondo, in questo universo significa, e in un altro universo, vuol dire che anche io, che sono composto di particelle, nelle adatte condizioni di energetiche posso stare in questo universo e in un altro universo, o viceversa posso andare via da questo universo e andare nell'altro universo. Ci capita, solo che non ne vogliamo cogliere i segni. Molte volte cogliamo aspetti molto importanti di altre realtà e le scambiamo per sogni, per allucinazioni, perché noi stessi abbiamo paura. E di che cosa abbiamo paura? Abbiamo paura di affidarci all'onda dell'energia e perciò di essere in condizione di non fare più ritorno da quel mondo. La paura è essenzialmente per come siamo stati educati. La paura di subire un abbandono definitivo, come succede per la morte. Perché abbiamo paura della morte? Perché la morte è il supremo abbandono di tutto quello che abbiamo conosciuto, di tutto quello che abbiamo amato, di tutto quello che abbiamo sognato. Ma non esiste solo questo, la nostra limitatissima visione che ci blocca qui.
Ogni possibile risultato diventa realtà, ciascuno nel proprio universo parallelo. La realtà alternativa, le realtà alternative non sono presenti in universi paralleli, lontani anni luce, ma potrebbero essere qui con noi in questo momento. Se le leggi della meccanica quantistica sono esatte, noi siamo l'insieme di una miriade di alter ego, tutti costretti a una guerra interna spietata che è però impercettibile.
Certo, noi abbiamo un'infinità di alter ego che i nostri maestri chiamano Skanda, cioè ci sono tante componenti di noi, voglio dire, solo che questa guerra è impercettibile. Noi anche lì abbiamo paura, perché appunto i psichiatri descrivono malattie dove ci sono multipersonalità, disturbi della personalità, sdoppiamenti della personalità, per cui naturalmente esistono patologie di questo tipo, naturalmente. Ma non è che per dire che perché uno, voglio dire, vede doppio quando è malato, non è che non si possa vedere doppio quando c'è sani.
Avanti. Dalla quale emerge in un punto istante un io che diventa reale, mentre gli altri non emergono e sono completamente invisibili.
Esatto, quel punto istante si chiama Dharma. Il Dharma è appunto il punto istante che si unisce e disunisce in millisecondi, per costituisce quella realtà apparente che noi vediamo. Perciò il Dharma, che è scritto con la minuscola, e noi poi nelle nostre lingue europee scriviamo Dharma, la dottrina del maestro con la D maiuscola, è la stessa identica cosa, perché il maestro non ha inventato niente, ma ha descritto la realtà così com'è, formata appunto da questi punti istanti, chiamati Dharma o Chö in tibetano, piccoli puntini che si uniscono fra di loro, particelle che si uniscono fra loro, per dare questa realtà apparente che viene colta dalla nostra grossolana visione, e di questa ci accontentiamo perché non vogliamo andare oltre questa visione. di cui il nostro cervello ha tutte le potenzialità. Non si spiegherebbero cinque aree visive, ma per quale motivo? Per quale motivo? Siamo figli di animali che stavano nella savana e abbiamo bisogno per sopravvivere solamente di uno di questi centri, il centro della corteccia striata che è la V1 e di conseguenza gli altri cinque forse più centri che abbiamo di visualizzazioni molto superiori, cosa servirebbero?
Quello che vediamo è come un cartone animato che quando lo guardiamo a prima vista sembra un oggetto singolo, ma in realtà è fatto di più fogli sovrapposti e perciò il nostro universo sembra unico, ma in realtà è formato da tanti universi che si sovrappongono.
Voi non avete certo la mia età, la maggior parte di voi, voglio dire, ma io da piccolo avevo dei giochi che vedevano piccoli libricini in cui c'erano tante figure che se tu le facevi andare velocemente sembrava avere un movimento cinematografico. Ecco, se tu guardi questo sembra che le cose si muovano, camminino, vadano in un certo verso e invece viceversa non è affatto così, perché invece sono figure statiche, solo che noi crediamo che si muovano per una ragione che è legata alla nostra percezione.
Un oggetto che non venga osservato o misurato si troverà in molti posti insieme e ciascuna versione dell'oggetto è destinata a diventare realtà nel proprio universo parallelo.
Esatto, non deve essere né osservato né misurato, né diviso né interpretato. Queste sono le quattro regole fondamentali che io e il mio modesto contributo a questa dottrina. Ricordatevi, né misurato, né, come si chiama? Né diviso, né interpretato, né interpretato. Non c'è nessuna possibilità di raggiungere dimensioni diverse se non si fanno queste operazioni.
Non dobbiamo pensare alle possibilità come tali, poiché le altre realtà non cessano di esistere solo perché ne stringo una tra le mani, ma rimangono ed esistono tutte. Se potessimo vedere tutti gli universi insieme, un numero infinito di noi effettuerebbe la stessa visualizzazione in ogni momento.
Eh sì.
Ma ciascuno di noi osserverebbe gli oggetti della visualizzazione in un punto leggermente diverso. E queste differenze, che possono essere solo sfumature all'inizio, possono nel tempo portare a mondi paralleli, con destini profondamente diversi.
Questi. Questo che io ho scritto per il libro che devo finire sono concetti che fanno parte delle più moderne frontiere della fisica quantistica e che sono discusse in laboratori di ricerca quale il Massachusetts Institute of Technology o il Caltech, il California Institute of Technology, oppure le più importanti università del mondo. Cioè tutti parlano di questo, voglio dire. Siamo noi di una forza limitata nazione che odia la matematica, che non possiamo permetterci di parlare.
Questo è possibile poiché se una particella può essere in due punti diversi nello stesso momento, teoricamente potrebbe farlo qualunque oggetto, per quanto grande sia, e compresi noi. Il fatto che questa idea venga spesso respinta è legata ad un antico pregiudizio di come la realtà dovrebbe essere e non come potrebbe essere davvero. Sembra che sia
il principio della convenzionalità. Siccome noi siamo stati educati da nostre madri, perché i nostri genitori maschi erano a caccia, e cosa dovevano insegnare queste povere donne? Ovviamente devono insegnare semplicemente la realtà convenzionale, erano figlie di scimmie, noi siamo delle scimmie nude, cosa potevano insegnare? È chiaro che insegnavano una realtà convenzionale, quel mondo come loro pensavano fosse, non come dovrebbe essere. Perciò tutto era limitato semplicemente a dare certi rudimenti a far credere la realtà di un mondo convenzionale. E non abbiamo superato questa cosa, perché tenete conto che abbiamo una possibilità di mangiare in maniera sufficiente noi occidentali solamente dopo il 1956. Dopo il 1956 non è che tutti mangiassero, non è che tutti mangiassero, nemmeno tutti adesso mangiano, ma allora si mangiava poco, non c'era cibo a sufficienza, per cui di conseguenza cosa potevano insegnare le donne quando restavano a casa? Insegnavano le arti fondamentali della sopravvivenza. Alle donne essenzialmente il cucito, che è stata la più grande scoperta che gli esseri umani abbiano fatto. Voi vedete, il cucito sembra la cosa più banale, invece la più grande scoperta. Non saremo sopravvissuti nell'inverno di Mindelwurm, nella glaciazione di Mindelwurm e nelle altre glaciazioni che ci hanno preceduto e che hanno costruito, senza un povero oggetto, ma il più importante che sia stato mai concepito, il lago, fatto di una piccola pezzo d'osso bucato, che ha permesso di cucire fra loro le pelli e di non morire di questo nemico grandissimo, che è il freddo. Per cui, capite, il mondo convenzionale è stato trasmesso per necessità, ma quel mondo è nella mente delle nostre madri, non esiste quel mondo. Sino a poco tempo fa quel mondo era fatto, io mi ricordo di mia nonna come catechizzava mie cugine. Se oggi come oggi questa mia nonna avesse la resurrezione e facesse questo a miei nipoti, mi finirebbe gettato al settimo piano, perché quel mondo non è mai esistito, esisteva solo nella mente di mia nonna e di tutte le altre nonne, naturalmente.
Sembra insensato credere che una cosa possa stare in due posti contemporaneamente. Ma è ciò che prevede l'equazione di Schrödinger ed è dimostrabile sperimentalmente. Dobbiamo solo per recepire quello che fa l'universo come una spugna, e non vediamo mai gli oggetti stare in due posti contemporaneamente, perché non facciamo altro che misurare le cose.
Questo è il più grande difetto. Se durante la visualizzazione voi vi mettete a misurare le cose, a osservare le cose, a dividere le cose e a interpretare le cose, non riuscirete ad andare mai da nessuna parte. Queste sono le quattro regole fondamentali. E non è facile naturalmente applicarle, è ovvio, perché siamo tutti stati abituati sempre a osservare le cose razionalmente, a misurare le cose razionalmente, a interpretare le cose razionalmente, a dividere tutto, ma il risultato è il pensiero dicotomico. Per restare tenacemente abbarbicati a questo mondo.
Questo significa che nello studio dei fenomeni non è assolutamente possibile predire un determinato risultato di una misura, ma solo è possibile conoscere la probabilità di ottenere come risultato alfa invece che beta. In parole semplici, la realtà è duttile, elastica e malleabile, infatti essa ha una trama nascosta perché è invisibile ai nostri occhi, ma quanticamente generatrice di ogni risultato possibile.
È quello che noi non crediamo, capito? Noi crediamo che esista una realtà di fuori di noi, una realtà oggettiva che sia immodificabile e che in qualche modo, secondo l'insegnamento anche dei nostri maestri, che molto amavano la fisica classica, siamo noi a dover modificare la nostra mente in confronto di quella realtà percepita. Questo è molto vero, naturalmente, a livello di una mente grossolana, ma non è completamente vero a livello di una mente evoluta, raffinata e una mente spiritualmente avanzata, perché in quella mente spiritualmente avanzata capisce il disegno tantrico di quella realtà, che è perfettamente modificabile. Una trama che è perfettamente modificabile. Mi ricordo io che esisteva un istituto di suore francescane a Sassari, lui si portavano allora si era la maggior parte delle persone, non erano così ricche, anche i ricchi risparmiavano perché c'era un senso etico molto diverso da oggi. E allora c'erano questi calzoni, c'erano dei vestiti che avevano erano senza trama, o erano stati completamente stravolti da qualche allora non riuscivano a ricostruire dall'interno la trama e il tessuto ritornava come d'incanto, come era all'inizio. E questa trama, appunto, che è ha la stessa origine della parola tantra, è proprio questa trama che bisogna cambiare, e riuscendo a penetrare dentro quella realtà, modificandola dall'interno e non dall'esterno, perché sennò significa semplicemente osservarla. Non è facile, naturalmente, bisogna essere grandi matematici.
I fenomeni potrebbero non esistere realmente, ma essere solo visualizzazioni e manifestazioni della coscienza mentale di chi tali fenomeni indaga. Talvolta le particelle di atomi, e quindi la materia, si manifestano all'osservatore, mentre altre volte spariscono nel nulla e talvolta si trasformano in onde o particelle, anche di tipo molto diverso da loro, e addirittura possono possedere più comportamenti simultanei e sovrapponibili, quali portare sia verso l'alto, up, sia verso il basso, down.
Questo è molto importante, questo, perché tutto questo lo fanno le particelle subatomiche, ma noi siamo fatti di particelle subatomiche. Esiste una teoria molto avanzata per cui sono le particelle subatomiche che nella loro ridondanza per cui si ammalano. Poi si ammalano gli atomi, poi si ammalano le molecole, poi si ammalano le cellule e poi ci ammaliamo noi.
Come se la ruota del tempo potesse scorrere contemporaneamente avanti e indietro. Nella fisica quantistica.
Questa della ruota del tempo che può scorrere avanti e indietro è l'unico punto contestato. Perché secondo alcuni questo non è possibile. Lo dico per onestà intellettuale, perché loro dicono che esiste la freccia del tempo. E fanno per difendere questa posizione il cosiddetto paradosso del nonno, per cui io torno indietro, trovo mio nonno che mi attraversa la strada, prendo, uccido mio nonno, ed è chiaro che a quel punto non potrei nascere mai io, no? È evidente, per cui per loro è impossibile questa freccia del tempo all'indietro, e loro fanno l'esempio di una tipica bevanda italiana che è il cappuccino. Loro prendono il caffè e il latte e poi lo miscelano. Voi vedete che è molto facile farlo, provate a farlo al contrario e vedete che è una cosa impossibile.
Nella fisica quantistica la realtà viene osservata con una prospettiva completamente diversa da quella ingabbiata e deterministica della fisica classica. Nella prospettiva quantistica la cosiddetta materia è composta sia di energia, particelle e onde, sia di niente, ma tutto insieme.
Cioè tutto assieme. E noi dobbiamo essere in grado di liberare questa grande forza che c'è in questa materia. Come bruciando liberiamo bruciamo il calore, liberando il fuoco dal legno, che apparentemente non esiste, come due nuvole che sono fatte di particelle di idrogeno e ossigeno, urtandosi danno luogo al fulmine, cioè al fuoco, ed è impossibile credere che dall'acqua venga il fuoco, eppure è quello che accade tutti i giorni durante il temporale.
In altre parole, non vi è nulla di certo, ma tutto è possibile e probabile.
Questa è l'unica cosa che bisogna sempre mettersi bene in testa, che proprio non esiste nessuna certezza, perfino quella di morire non è una certezza, perché basta nella prospettiva attuale, non so, 100 anni, 200 anni, cambiare i geni, trasformare l'uomo, non saremo più quelli che siamo oggi, però è possibile anche non morire, teoricamente, è possibile fare qualunque cosa, perfino operare una sorta di una, quando è che si dice, l'ascensione al cielo, sapete che ci basiamo sull'ascensione al cielo, e invece ci sono sistemi già ipotizzati da Michio Kaku, con un sistema di microtubuli di carbonio che è in grado di far salire le persone anche di 100 km. Immaginatevi che divertimento.
niente è assoluto e l'unica cosa assoluta è che tutto è relativo. A livello quantistico, ciò che determina che cosa si manifesti, cioè la attualizzazione del fenomeno, sono le sue relazioni e in particolare l'osservazione. Infatti è impossibile separare il fenomeno da chi lo osserva.
Sì, e questo è il problema. È impossibile separare il fenomeno da chi lo osserva in questo mondo, in questo tipo di visione dicotomica, in questo tipo di realtà fattuale, in questa percezione, in questa realtà percettivo-empirica. Ma ovviamente è molto diverso riuscire a fare questo quando si supera questo tipo di visione erronea, di visione ristretta delle cose.
Come logica conseguenza, una realtà obiettiva della materia alberga solo nella nostra mente e nei nostri pensieri, poiché esiste solo una realtà creata di volta in volta dall'osservazione.
Esatto, cioè noi non ci crediamo mai a questo, lo so, perché ho avuto discussioni incredibili nel corso della mia vita. Quello che osserviamo è una realtà che noi creiamo di volta in volta, e chi è stato innamorato lo può ben credere questo. E che adesso non è più innamorato, lo crede ancora di più, capito? Chi si è lasciato andare ai più gravi errori della sua vita perché vedeva quella realtà esterna, creata all'interno di se stessa, con un fidanzato che era al centro dell'universo, oggi se si avvicinasse chiamerebbe i carabinieri. Non è quella realtà, non è esistita mai quella realtà. Posso dirlo, ma non posso dirlo perché mi registra, non fa nulla. Comunque è quello che si chiama, i ragazzi di oggi chiamerebbero SM, ma non lo dico.
L'entanglement quantistico è il fenomeno in cui ogni stato quantico di un insieme di due o anche più sistemi fisici dipende dallo stato di ciascun sistema, anche se essi sono distanti spazialmente. In altri termini, una struttura della materia, avvalendosi solo delle sue proprietà, può condizionare istantaneamente e a qualunque distanza nello spazio il comportamento di un'altra struttura della materia.
Ci sono prove di questo fatto. In struttura ci sono gruppi di preghiera, ci sono gruppi di meditazione che cercano di applicare questo entanglement in una città, per dire, in cui esiste molta malavita, molta malvagità, eccetera, per riuscire a influenzare questo. In certi gruppi di compassionevoli di meditazione americana si è visto che, ad esempio, le rapine, i furti, i cosi in certe città metropolitane si sono ridotti anche del 25%.
Ciò implica la correlazione senza limite spaziale tra i sistemi coinvolti nell'osservazione. Entanglement, che letteralmente significa groviglio, fu usato per la prima volta nel 1926 da Lewin Schellinger, ma meglio sarebbe tradurlo come no separazione, che è l'essenza della tecnica della visualizzazione, nella quale, se si visualizza come reale un sogno o un'esperienza, si contribuisce attivamente a fabbricarla nella realtà.
Eh sì, è questo il problema. Noi dobbiamo praticamente creare una trama nella nostra mente, che poi diventa la trama stessa della realtà con la quale viviamo, senza che tra le due trame ci sia differenza. È come, diciamo, ritornare a avere il calzone strappato e creare una trama in cui poi questa diventi parte integrante del calzone, diventando la parte integrante della trama del calzone. E questa è un'operazione molto difficile da fare. Invece si può fare benissimo dal punto di vista della visualizzazione.
In altre parole, è possibile solidificare i sogni agendo senza sforzo, senza scopo, nell'ambito di un universo possibilistico e probabilistico. E questo, come abbiamo visto, è proprio ciò che fa la corteccia prefrontale.
Certo, e per far questo bisogna avere due qualità che apparentemente sembrano il contrario nella razionalità. Una è la fede, cioè la fiducia profonda in questa operazione, perché se no uno non ha motivazione, non ha costante energia, non ha metodo per praticare questo, la prima cosa è la fede, e la seconda naturalmente è il fatto di non prendere troppo sul serio tutto quello che noi viviamo, perché è espressione di una illusione. Perciò naturalmente noi dobbiamo essere seri, ma mai dobbiamo essere seriosi. Per cui praticando la visualizzazione dobbiamo avere una certa ironia, un certo atteggiamento ironico. Non dobbiamo essere dei demiurghi, credere che siamo coloro che possono cambiare le cose da soli. È tutto un sistema di relazione, per cui bisogna che tutti i tasselli vadano al loro posto, altrimenti non si crea nessun mosaico. Andiamo avanti.
Come succede? Come abbiamo visto, è proprio ciò che fa la corteccia prefrontale, che cuce la trama del tessuto del mondo esterno con quello del mondo interno, in maniera che divengano una unità. La materia è ovviamente...
La corteccia prefrontale è la parte con la quale facciamo la meditazione.
Come?
La corteccia prefrontale è la parte di noi, questa che sta davanti, dietro la fronte, diciamo così, con la quale noi pratichiamo tutte le tecniche della meditazione, compresa la visualizzazione. Così si apre frontale che è il responsabile del creare la trama, ma non ce la farebbe senza gli input che le arrivano dalla corteccia dalla corteccia occipitale, dalla corteccia prefrontale, nel senso di backup negativo, e dalla corteccia uditiva, lasciandoci praticamente il mantra.
La materia è ovviamente un'entità fisica, ma anche cognizione e coscienza. Per la fisica quantistica sono entità fisiche nelle quali non vi è distinzione tra osservatore e osservato. Ciò che riteniamo reale è ancora, prima di concretizzarsi, semplicemente una condivisione tra tutti gli elementi che sono presenti in quella realtà, prima ancora che si manifesti. Sarebbe comunque presente una relazione, una interazione, nella quale due o più elementi interagiscono tra loro consapevolmente o inconsapevolmente e sono coinvolti attivamente alla fabbricazione di quell'esperienza prima che la stessa esperienza sia realmente vissuta.
Esatto, lavoriamo tutti alla creazione di queste esperienze nelle relazioni umane che noi abbiamo, e questa esperienza è ancora esiste prima ancora che noi stessi la portiamo avanti. È come se facessimo sorgere dal vuoto quantistico qualche cosa che già è presente nel vuoto quantistico.
Una interpretazione della mente secondo le leggi della fisica è necessaria se si vuole evitare una regressione nella metafisica. La meccanica quantistica descrive la materia a livello atomico e subatomico, e la caratteristica dell'universo quantistico è che i processi fisici sono salti quantici caratterizzati dalla loro discontinuità e sono in numero talmente grandi che finiscono per dare l'illusione di un universo nel quale i mutamenti accadono in modo regolare e continuo. Le quattro forze fondamentali sono aspetti di un solo campo unificato.
Esatto, noi vediamo le cose separate, ma è tutto l'aspetto di un solo campo unificato. Noi non riusciamo ancora oggi a trovare le relazioni tra le varie forze, perché distinguiamo tra la forza di gravità, la forza elettromagnetica, la forza della nucleare forte, la forza nucleare debole. Però già ad esempio è stata fatta un'importante unificazione tra l'energia elettromeccanica e la forza nucleare debole, che si chiama adesso forza elettrodebole. Ma molte cose ci ingannano, non riusciamo a sollevarci da terra perché siamo profondamente attaccati al suolo grazie alla gravità, che però è una forza minima, non è una grande forza la gravità, capita, rappresenta una, non so adesso, non me lo ricordo con esattezza, ma mi sembra che la forza elettromeccanica sia 3 milioni di volte più grande, non sono sicuro di questa cifra, ma comunque siamo in quest'ottica. Voi pensate che possiamo tirar su una moneta dalla terra con una banalissima calamita, una cosa ridicola in confronto alla forza di gravità. E se è vero che noi non possiamo sollevarci da terra per come siamo, non è che non possiamo sollevarci veramente, potremo riuscirci, però tenete conto che la quantità di muscoli che abbiamo per usare le nostre ali, che poi sono le nostre braccia, è risibile, mi sembra che sia intorno al 15% in confronto del 55% della fascia pettorale e della fascia che interessano le ali degli uccelli, il 55%, cioè già c'è una forza grandissima diversa, no? Per cui conta moltissimo vedere le cose come sono, invece noi vediamo la gravità separata dalla forza elettromeccanica, dalla forza nucleare forte, dalla forza nucleare debole, invece tutto esiste così come era all'inizio, solo che noi lo vediamo separato perché non riusciamo a unificare i campi akashici, diciamo, chiamiamoli così. Avanti.
Le quattro forze fondamentali sono aspetti di un solo campo unificato, che è il contesto nel quale avvengono i fenomeni quantistici. La teoria del campo unificato dimostra che le forze fondamentali dell'universo, in apparenza differenti tra loro, sono in realtà identiche. Si può paradossalmente affermare che tanto la gravità newtoniana quanto l'equazione di Maxwell rappresentano più di campo unificato.
La gravità newtoniana sicuramente diceva il grande fisico britannico Isaac Newton, che appunto per primo descrisse questa forza importante che tiene i corpi attaccati a terra, che fa attirare le lune intorno alle orbite dei pianeti. E lui non ebbe questa intuizione in base a come si crede, alla mela che cadeva dall'albero nella tenuta di sua madre, ma invece dalla cometa descritta dal suo amico Edmund Halley, che naturalmente girando intorno al Sole subì una grandissima deviazione. E allora Newton disse: due sono le cose, o è un'altra cometa oppure il Sole ha una forza tanto grande che permette di attirarla verso di sé modificando l'orbita, e chiamò questa forza di gravità, perché in latino gravis significa pesante. E l'altra sono le relazioni dell'altro fisico britannico Maxwell, le equazioni che io amo di più, sono quattro equazioni con le quali viene descritta la luce, e se voi oggi avete computer e tutto il resto lo dovete appunto all'opera molto importante di Maxwell, che permise attraverso queste creazioni di capire come era veramente fatto questo universo. Certo, non ci sarebbe veramente poi il computer e altre cose se non ci fosse Michael Faraday e tutto il resto, però voglio dire, certamente questi due hanno dato un grande contributo a questo mondo. Peccato fosse l'inglese.
La prima dimostrò che gravità è una forza di attrazione che esiste tra due qualsiasi masse, corpi o particelle, e ciò vale non soltanto per gli oggetti terrestri, ma un'attrazione che esiste tra tutti gli oggetti dell'universo. Le equazioni di Maxwell sono fondamentali per descrivere tutti i fenomeni elettrici e sono per i campi elettrici ben più di quelli che le leggi di Newton sono per la meccanica.
Tutto questo che io sto scrivendo, perché è un capitolo di un libro che sto scrivendo, però è sempre lontanissimo dalla visualizzazione, però invece è il centro della visualizzazione. Andiamo ancora per qualche minuto.
In parole semplici
sono le 21:19.
Sì, leggiamo ancora per 3 minuti.
In parole semplici, Maxwell ha dimostrato che l'elettricità e il magnetismo sono solo in apparenza diverse, ma sono la stessa cosa.
Esatto, cioè una energia elettrica può modificare la bussola, però un magnete può modificare il flusso dell'energia elettrica in un filo.
Solo in base alle temperature esistenti adesso nell'universo inducono a percepire quattro diverse forze, ma se incrementassimo l'energia e la temperatura, come avviene nel grande collisore di adroni di Ginevra, assisteremo all'unificazione delle quattro forze nel cosiddetto campo unificato, infatti tutto è uno.
Infatti ci riusciremo in tempi brevi a far questo, già abbiamo individuato il bosone di Higgs, però adesso presto avremo la possibilità di vedere che tutto è espressione di una sola forza.
Tuttavia l'unificazione della gravità con le altre tre forze al momento attuale rimane elusiva. Afferma Tiziano Terzani, solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno, in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo.
Prendiamoci qua. Perciò questa è la premessa teorica di una dottrina molto complicata, che è la visualizzazione. Adesso questa prossima settimana chiaramente non ci vediamo perché il 2 giugno è festa, ci vedremo qua ancora il 9 giugno, ci vedremo anche il 16, con quale concluderemo appunto questo importante capitolo sulla visualizzazione e faremo la prossima volta delle visualizzazioni particolari, perché su questo è basato veramente l'aspetto più importante della nostra dottrina. Perché non basta fare una tecnica di meditazione, perché questa può cambiare effettivamente le cose, il nostro rapporto con gli altri, renderci più disponibili, avere relazioni più pregnanti, però non potrà mai modificare nulla di quello che noi effettivamente siamo, la trama della nostra mente e la trama di questa realtà. Soltanto attraverso la visualizzazione noi potremo accedere a campi quantici, a quello che si chiama il vuoto, praticamente il campo akashico o il campo zero, come il campo akashico lo chiamavano in duo, il campo zero, nel quale tutto improvvisamente e ineffabilmente apparirà differente. Chiaro che non è un'operazione facile, però non sono sogni, ma sono delle affermazioni che hanno consistenza matematica, e siccome la matematica è Dio, voglio dire, quello che ha consistenza matematica è assolutamente la cosa più importante che esista, perché la matematica è l'essenza di questo universo. Tutto quello che è consistente e congruo dal punto di vista matematico è vero, indipendentemente dal fatto che si possa vedere, indipendentemente dal fatto che si possa raggiungere, che si possa accedere a quel mondo, capito? Noi abbiamo solamente bisogno di una consistenza matematica, ma per far questo purtroppo bisogna avere un dono tipico un dono karmico, che è quello di avere una mente matematica. E la mente matematica non è quella che riesce a fare le equazioni o a scrivere come le funzioni di Bessel o i sistemi di Fourier, che anche quello è avere una mente matematica, ma è poi quello di capire la saggezza di questo universo, perché il termine matematica vuol dire appunto quello, è un insegnamento di saggezza, vuol dire applicare in pratica quello che già il nostro corpo fa tutti i santi giorni. Voi non crederete mai, ma ci sono operazioni infinite da un punto di vista matematico, molto molto raffinate, che il nostro rene sta facendo in questo momento, il nostro pancreas sta facendo in questo momento, il nostro cuore sta facendo in questo momento, il nostro cervello sta facendo in questo momento. Solo che noi non arriviamo all'essenza. E perciò guardiamo freddamente all'esterno, all'esterno pensando che la risposta sia lì, invece la risposta è nell'interno di noi, è massimamente nella nostra mente. Lo citerò una volta una persona che, per il quale non ho grande empatia, però lo devo riconoscere che è uno dei più grandi pensatori che l'umanità abbia avuto, è citato a sproposito, ed è Sant'Agostino, che diceva a chi gli chiedeva come si poteva raggiungere la verità, quella che noi chiamiamo realtà mentale, no? Lui diceva, non i forest exile, in te ipsum rede, ibis state veritas. Dice, non uscire mai fuori di te, ritorna sempre dentro di te, di solo sta la verità. Perciò, in questo modo, parlando così, alla sua maniera e secondo il suo insegnamento, però lui coglie l'essenza, che bisogna ritornare proprio dentro la mente, che vuol dire entrare dentro la realtà, che l'unica realtà che esiste è quella mentale, e modificarla dal di dentro, Questo è possibile farlo però se il cuore, la mente del cuore, è piena di compassione. Sembra paradossale tutto questo, però alla fine il sistema matematico funziona solo se vi è compassione. Quello che appunto i professori di matematica non hanno nella vita quotidiana e non sanno quello che perdono.